Capitolo 188 della mezzana India chiamata Nabashe. Nabashe si è una grandissima provincia e questa si è la mezzana India. E sappiate che il maggiore re di questa provincia si è cristiano e tutti gli altri re della provincia si sono sottoposti a lui, i quali sono 6 re, 3 cristiani e 3 saracini. I cristiani di questa provincia si hanno 3 segnali nel volto. L'uno si è dalla fronte in fino a mezzo il naso e uno da Katuna Gota. E questi segni si fanno con ferro caldo che, poscia che sono battezzati nell'acqua, si fanno questi cotali segni e fannolo per grande gentilezza e dicono che è compimento di battesimo. I saracini si hanno pure uno segnale, il quale si è dalla fronte in fino a mezzo il naso. Il re maggiore si dimora nel mezzo della provincia. I saracini si dimorano verso Aden, nella quale contrada Messer Santo Tommaso convertio molta gente. Poscia si ne partio ed andonne a Mabar, colà ove fu morto. E sappiate che in questa provincia da Basce si ha molti cavalieri e molta gente da arme, e di ciò fa bene bisogno. Imperciò che egli si hanno grande guerra col soldano d'Aden e con quelli di Nubia e con molta altra gente. Or io sì vi voglio contare una novella che avvenne al re Dabashe quando egli volle andare in pellegrinaggio. Capitolo 189 D'una novella del re Dabashe. Lo re Dabashe si ebbe voglia d'andare in pellegrinaggio al Santo Sepolcro di Cristo. Ora gli convenia passare per la provincia d'Aden, che sono suoi nemici, sì che fu consigliato che vi mandasse uno vescovo in suo luogo, sì che egli si vi mandò uno santo vescovo e di buona vita. Ora venne questo vescovo al Santo Sepolcro come pellegrino, molto orevolmente con molta bella compagnia. Fatta la reverenza al Santo Sepolcro che si convenia e fatta l'offerta, sì, si misero a ritornare al loro paese. E quando furono giunti a Aden, e il soldano l'ebbe saputo chi questo vescovo era, e per dispetto del suo signore si l'ebbe fatto pigliare, e disseli che volea che egli divenisse saracino. Questo vescovo, sì come santo uomo, disse che non ne farebbe nulla. Allora il soldano si comandò che per forza si gli fosse fatto uno segnale nel volto come si fanno a saracini. E fatto che fue, lasciollo andare. Quando questo vescovo fue guarito, sì che egli poteva cavalcare, sì si mosse a venire e tornò al suo re. Quando lo re lo vide tornato, sì ne fue molto allegro e domandò del Santo Sepolcro e di tutte le cose. E quando egli seppe come per suo dispetto il soldano l'avea così concio, si volle morire di dolore. E disse che questa onta vendicherebbe egli bene. Allora si fece il re bandire grandissima oste sopra la provincia d'Aden. Fatto l'apparecchiamento, sì si mosse il re con tutta la gente, e sì fece grandissimo danno al soldano, e uccisero molti saracini. Quando lo re ebbe fatto tutto il danno che fare potea e che più non potea fare loro danno, né andare non si potea più innanzi per le troppe male vie che v'erano, sì si misero a ritornare il loro paese. E sappiate che li cristiani sono assai migliore gente per arme che non sono i saracini. E questo si fue negli anni domini 1288. Da che v'abbiamo detta questa novella, dirovvi della vita di quegli Dabashe. La vita loro si è di riso e di latte e di carne, e sì hanno le ofanti. Non che gli vi nascaro, ma vengonvi d'altre paesi. Nasconvi molte giraffe e molte altre bestie, e si hanno molte bellissime galline, e si hanno istruzzoli grandi quasi come asini, e si hanno molte altre cose, che a volerle tutte contare sarebbe troppa lunga mena. Cacciagione e uccellagioni si hanno assai, e si hanno pappagalli bellissimi e di più fatte, e si hanno gatti mamoni e scimmie assai. Avete inteso Dabashe? Vovi dire della parte d'Aden. Capitolo 190. Della provincia d'Aden. La provincia d'Aden si ha uno signore che è chiamato Soldano, e sono tutti saracini, i quali adorano Malcometto, e sono grandi nemici dei cristiani. In questa provincia si ha molte città e molte castella, ed è porto ove tutte le navi d'India capitano con loro mercatantie, che sono molte. Ed in questo porto caricano gli mercatanti loro mercatantie, e mettole in barche piccole, e passano giù per uno fiume 7 giornate, e poscia le traggono delle barche e caricale in su camelli, e vanno 30 giornate per terra. E poscia trovano lo mare d'Alexandra, e per quello mare ne vanno le genti infino in Alexandra, e per questo modo e via si hanno gli saracini d'Alessandra, lo Pepe ed altri spezierie diverso Aden. E dal porto d'Aden si partono le navi, e ritorna si cariche d'altre mercatantie, e riportale per l'isole d'India. E sì, recano gli mercatanti da questo porto medesimo molti belli destrieri, e menali per l'isole d'India. E sappiate che uno buono e un bello cavallo si vende bene in India 100 marchi d'argento. E sappiate che lo soldano d'Aden si ha una grandissima rendita delle gabelle che egli si ha di queste navi e delle mercatantie. E per questa rendita che egli si ha così grande, si è egli uno ricchissimo signore di grandi del mondo. E sappiate che quando il soldano di Babilona venne sopra ad Acri ad Oste, lo soldano d'Aden li fece aiuto 30.000 cavalieri e 40.000 camelli. E sappiate che questo aiuto non fece egli per bene che egli li volesse, ma solo per lo grande male che degli vole a cristiani, che al soldano di Babilona non volle egli anche bene. Ora vi lascerò a dire d'Aden, e dirovvi d'una grandissima città, la quale si è chiamata Escher, nella quale si ha uno picciolo re. Capitolo 191. Della città d'Escher. Escher si è una grande città, ed è di lungi dal porto d'Aden 400 miglia, ed è sottoposta ad uno conte, lo quale si è sotto il soldano d'Aden, e si ha molte castella sotto sé, e si mantiene bene ragione e giustizia. E sono saracini, i quali adorano Malcometto, e si ci ha porto molto buono, al quale si capitano molte navi, le quali vengono dell'India con molte mercatantie, e portane di buoni cavalli da 2 selle. Qui si ha molti datteri, riso hanno poco, biada vi viene d'altronde assai. E sì, hanno pesci assai, ma si hanno tonni molti, che per uno viniziano si avrebbe 2 grandi tonni. Vino si fanno di riso e di zucchero e di datteri. E sì, vi dico, che lì si hanno montoni che non hanno orecchi né foro, ma colà dove debbero essere gli orecchi, si hanno 2 cornetti, e sono bestie piccole e belli. E sappiate che danno a buoi da camelli e da montoni e da ronzini piccoli a mangiare pesci. E questa si è la vivanda che danno alle loro bestie. E questo è per cagioni che in loro contrada si non ha erba, perciò che ella si è la più secca contrada che sia al mondo. E li pesci di che si pascono queste bestie, sì si pigliano di marzo ed aprile e di maggio in sì grande quantità che è una maraviglia. E seccagli e ripongogli per tutto l'anno, e così li danno a loro bestie. Verità de si è che le bestie loro vi sono sì avezze, che così vivi come gli escono dell'acqua, si li mangiano. Ancora vi dico che gli si hanno di molti buoni pesci, e fanno ne biscotto, che li tolgono questi pesci e tagliali a pezzuoli quasi d'una libra il pezzo, e poscia si li appiccano e fannoli seccare al sole. E quando sono secchi, si li ripongono, e così li si mangiano tutto l'anno come biscotto. Qui si nasce l'incenso in grande quantità, e fassine molto grande mercatantia. Altro non ci ha da ricordare. Partimoci di questa città, ed andamo verso la città Dufar. Capitolo 192. Della città Dufar. Dufar si è una grande e bella città, ed è di lungi da Escher 500 miglia, ed è verso Maestro. E sono saracini, ed hanno per signore uno conte, e sono sotto il reame d'Aden. Ed hanno anche porto, e sono quasi al modo di questa di sopra di Mercatantie. Dirovvi in che modo si fa l'oncenso. Sappiate che sono certi albori, nei quali albori si fa certe intaccature, e per quelle tacche si esce gocciole, le quali s'assodano. E questo si è l'oncenso. Ancora, per lo molto grande caldo che v'è, si nasce in questi cotali albori certe galle di gomme, lo quale si è anche incenso. Di questo incenso e di cavalli che vengono da Arabia e vanno in India, si fa grandissima mercatantia. Ora vi voglio contare del golfo di Calatu, e come sta e che cittade ella si è. Capitolo 193 della città di Calatu. Calatu si è una grande città, ed è dentro dal golfo che si chiama Calatu, ed è di lungi da Dufar, 600 miglia verso Maestro, ed è una nobile città sopra il mare, e tutti sono saracini che adorano Malcometto. Qui non ha biada, ma per lo buono porto che hai, sì vi capitano molte navi, le quali vi ne recano assai della biada e dell'altre cose. La città si è posta in sulla bocca del golfo di Calatu, sì che vi dico che ver una nave non vi puote né passare né uscire sansa la volontà di questa città. Partimoci di qui, ed andammo ad una città la quale si chiama Curmoso, di lungi da Calatu 300 miglia, tra Maestro e Tramontano. Ma chi si partisse da Calatu e tenesse tra Maestro e Ponente, anderebbe 500 miglia e poi troverebbe la città da Quixi. Udirete della città di Curmos, ove noi arrivamo. Capitolo 194 della città di Curmos. Curmos si è una grande città, la quale si è posta in sul mare, ed è fatta quasi come quella di sopra. In questa città si ha grandissimo caldo, che appena vi si puote campare, se non che gli si hanno ordinate ventiere, le quali recano lo vento alle loro case, né altrimenti non vi camperebbono. Non vi voglio dire di questa città più nulla, però che ci converrà tornare qui, e dalla ritornata vi diremo tutti i fatti che noi lasciamo. Dirovi della grande Turchia, ove noi entramo. Capitolo 195 della grande Turchia. Turchia si ha un re che nome Kaidu, lo quale si è nepote del grande cane, che fu figliuolo d'uno suo fratello cugino. Questi sono tartari, uomini valentri d'arme, perché sempre mai istanno in guerra ed in brighe. Questa grande Turchia si è verso Maestro, quando l'uomo si parte da Curmos e passa per lo fiume di Gion e dura diverso Tramontano infino alle terre del grande cane. Sappiate che tra Kaidu e lo grande cane si ha grandissima guerra, perché Kaidu si vorrebbe conquistare parte delle terre del Katai e de Mangi, ma lo grande cane si vuole che lo seguiti, sì come fanno gli altri che tengono terra da lui. Questi sì non vuole fare perché non si fida e perciò sono istate tra loro molte battaglie. E sì fa questo re Kaidu bene 100.000 cavalieri e più volte hai sconfitto li cavalieri e li baroni del grande cane, perciò che questo re Kaidu si è molto prode dell'arme, egli e sua gente. Ora sappiate che questo re Kaidu si avea una sua figliuola, la quale si era chiamata in tartaresco Aigiarne, cioè viene a dire in latino lucente luna. Questa donzella si era sì forte che non si trovava persona che vincere la potesse di veruna pruova. Lo re suo padre sì la volle maritare. Quella disse che mai non si mariterebbe se ella non trovasse alcuno gentile uomo che la vincesse di forza o d'altra prova. Lo re sì l'avea brivilleggiata che della si potesse maritare alla sua voluntade. Quando la donzella ebbe questo dal re, si ne fue molto allegra, e allora si mandò dicendo per tutte le contrade che se alcuno gentile uomo fosse che si volesse provare con la figliuola dello re Kaidu, si andasse là a sua corte, sappiendo che quale fosse quegli che la vincesse, la donzella si lotorebbe per suo marito. Quando la novella fu saputa per ogni parte, ed eccoti venire molti gentili uomini alla corte del re. Ora fu ordinata la prova in questo modo. Nella mastra sala del palagio si era lo re e la reina con molti cavalieri e con molte donne e con molte donzelle. Ed ecco venire la donzella tutta sola, vestita d'una cotta di zendado molto a concia. La donzella si era molto bella e bene fatta di tutte bellezze. Ora convenia che si levasse il donzello, lo quale si volesse provare colei a questi patti, com'io vi dirò. E se il donzello la vincesse, la donzella lo dovea prendere e torrelo per suo marito, ed egli dovea avere lei per sua moglie. E se cosa fosse che la donzella vincesse l'uomo, si convenia che l'uomo desse a lei 100 cavalli. Ed in questo modo si avea la donna già guadagnati ben 10.000 cavalli. E sappiate che questo non era maraviglia, che questa donzella era sì bene fatta e sì informata ch'ella parea pure una giogantessa. Ora v'era venuto uno donzello, lo quale era figliuolo del re di Pumar, per provarsi con questa donzella, e menò seco molto bella e nobile compagnia, e sì menò 1.000 cavalli per mettere alla prova. Ma il cuore gli stava molto franco di vincere, e di ciò gli parea essere troppo bene sicuro. E questo fu nel tempo del 1280. Quando lo re Caidu vide venire questo donzello, sì ne fu molto allegro e molto desiderava in suo cuore che questo donzello la vincesse, perciò che egli si era un bello giovane e figliuolo d'uno grande re. Ed allora sì fece pregare la figliuola ch'ella si dovesse lasciare vincere a costui. Ed ella si rispuose e disse: «Sappiate, padre, che per veruna cosa di mondo non farei altro che diritto e ragione». Or eccoti la donzella entrata nella sala alla prova. Tutta la gente che stava a vedere pregavano che desse a perdere alla donzella, a ciò che così bella coppia fossero accompagnati insieme. E sappiate che questo donzello si era forte e prode, e non trovava uomo che lo vincesse, né che si potesse colui che egli non lo vincesse d'ogni prova. Ora si vennero la donzella e il donzello alle prese, e furonsi presi insieme alle braccia e fecero una molto bella incominciata. Ma poco durò che il donzello si convenne pure che perdesse la prova. Allora si levò in sulla sala lo maggiore duolo del mondo, perché questo donzello avea così perduto, che era uno di più belli uomini che vi fosse anche venuto o che mai fosse veduto. E da lotta si ebbe la donzella questi 1.000 cavalli. Questo donzello si partio ed andossine molto vergognoso in sua contrada. E vo che sappiate che lo re Caidu si menò questa sua figliuola in più battaglie, e quando ella era alle battaglie, ella si gittava tra gli nemici sì fieramente che non era cavaliere sì ardito né sì forte ch'ella non il pigliasse per forza, e menavalo via e facea molte prodesse d'arme. Or lasciamo di questa matera, e udirete d'una battaglia la quale si fue tra lo re Caidu ed Argo, figliuolo de lo re Abaga, signore del Levante.